parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Ed eccoci, puntuali come ogni lunedì. Io un po' il fiatone e devo ringraziare Giuditta Wiesendanger, non tanto per il notiziario, ma perché mi ha visto entrare in studio e mi ha chiesto e le cuffie, e quindi ho dovuto fare una corsa e recuperare le cuffie. Come va a voi? Tutti tranquilli oggi, un po' più tranquilli? Quanti in vacanza? Quanti oggi hanno preso un giorno di vacanza? Quanti invece sempre al lavoro? Spero però tutti sempre all'ascolto di Mille Storie. Io personalmente sono uno di quelli che ama lavorare quando gli altri sono in vacanza, perché sotto sotto ha qualche cosa di magico, non fosse per il piccolo ma non indifferente particolare delle strade sgombre, mica male, o i treni vuoti, o meglio ancora, i bar senza coda per il primo caffè del giorno. Insomma, buongiorno dal vostro gerundio del mattino e bando alle ciance, anzi ciancio alle bande, si parte subito perché io ho una certa fretta.
Saturday night, everybody's waiting for me to arrive. I got lots of style, check my gold diamond rings. I can go for miles if you know what I mean. My gold diamond.
dite la verità. Sembra di essere finiti in un film di James Bond o no? Però tranquilli, perché questa volta Shirley Bassey non ci introduce a una delle tante avvincenti avventure dell'agente segreto più famoso al mondo. Fra l'altro, apro una parentesi, io inizio a essere un tantinello preoccupato, perché siamo qui che aspettiamo l'erede di Daniel Craig e nel bouquet dei papabili si legge veramente di tutto. Ci sono dei nomi che fanno veramente accapponare la pelle. Dico la mia, anche se non richiesta. Allora, fate quello che volete, però non una donna. Cioè, James Bond è un agente, senza apostrofo, e spero che l'affermazione sia presa per quella che è. Sarebbe un po' come vedere, per esempio, un remake di Mary Poppins con Timothée Chalamet nei panni di Mary Poppins. No, Mary Poppins è lei. Ecco, va bene. Tutto questo per ribadire una cosa. La calda voce di Shirley, invece, ha segnalato che la festa è iniziata finalmente, alla buon'ora. Volevo segnalare che noi dal primo di dicembre che stiamo aprendo caselline dell'avvento, ma oggi siamo già all'8 e in effetti è anche il giorno che in molti scelgono per decorare l'albero. Facciamo subito un sondaggio, per esempio in regia vedo ancora, caro il mio Lorenzo Paco Barenco, che manca ancora l'albero di Natale, bisogna provvedere, c'è la bandiera svizzera, bene, però ci vuole anche un albero. Al centralino invece, adesso ti faccio impallidire, Tania Ciriaco poco fa mi ha detto che l'albero l'ha fatto a inizio dicembre, no, a metà, praticamente a metà novembre, cioè 10 giorni prima ancora che finisse il mese. Dite un po' a lei se siete sugli stessi livelli, 0848030808 oppure 0763211113. Continuo a farmi un po' gli affari vostri. Albero vero? Se vero, quale albero? Perché io ho visto anche di tutti i colori, ho visto ulivi, palme di Natale anche, la classica palma ticinese addobbata come un albero di Natale. Finto invece, allora se finto è di plastica, di legno, disegnato, quanti lo fanno in casa, chi lo fa in giardino, in terrazzo, solo le luci oppure monocromatico, oppure ci mettete tutte le decorazioni che avete raccolto in anni di asilo e elementari, così ci facciamo anche un'idea, oppure se fate l'albero sfidando il nemico numero uno dell'albero di Natale, il temibile e perfido gatto. Provate voi a fare l'albero con il gatto che gira intorno e capirete. Io comunque vi prometto che tra poco ne parleremo, perché lo sapete che le promesse vanno mantenute, perché soprattutto in queste settimane una promessa è una promessa.
Cosa c'è?
Sto cercando il modellino di Turbo Man.
Anch'io.
Ne avete per caso qualcuno in magazzino? Cosa da ridere?
Oh my God!
Cosa ho detto?
Questi due stanno cercando un Turbo Man!
Un modellino di Turbo Man, esatto.
Stavo vedendo Turbo Man! Come siete stati finora? Turbo Man è il giocattolo di Natale più venduto della storia!
Ecco, lo sapete, eh? Lo sapete? Se avete promesso, non fatevi trovare impreparati, assolutamente. Spero per voi che quell'oggetto introvabile, tanto desiderato, e non importa che sia piccolo, grande, di poco prezzo o costoso, sia già in un cassetto o in soffitta pronto, bello impacchettato, perché il tempo stringe e nel malaugurato caso in cui vi siate dimenticati o abbiate procrastinato, preparatevi a delle avventure pazzesche, magari come quelle di Howard e Myron, due papà che speculano e pensano esclusivamente agli affari propri, cioè al lavoro, scordando di passare a comprare appunto Turbo Man, che è questo giocattolo, questo pupazzetto che va per la maggiore. Sono gli anni in cui Arnold Schwarzenegger diventa un attore brillante dopo gli anni passati da attore muscoloso, cattivo, da Mister Universo. Anche Conan il Barbaro, ve lo ricordate? Ecco, qui è tutt'altro. E così anche per oggi, caro Baco, abbiamo dato il nostro consiglio per un film natalizio. Ve lo abbiamo servito su un piatto d'argento, una promessa, film dai buoni sentimenti che ci ricorderà fortunatamente che sono le persone a essere importanti, non gli oggetti. E a proposito di promesse, quella di Diego a El Gato, o El Loco detto Gatti detto El Loco, qualcuno la ricorda? Perché non c'entra Natale in modo particolare, però è molto divertente, soprattutto per il primo.
Thank you. promised myself, I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. How many of us out there feel the need to run and look for shelter? I promised myself that I'd say a prayer for you, brand new tomorrow, where all you wish comes true. I promised myself that I'd make it up to you, my sister and brother.
L'ho promesso, parleremo dei vostri alberi di Natale. Franco ci ha mandato la foto, dice si è un po' persa la magia, ha ragione. Parleremo anche dell'albero di Claudia. Claudia dice noi lo facciamo sempre il 6 di dicembre, anche perché è il compleanno di mio figlio Enea, quindi una doppia festa, festa è nella festa. Lo prometto a me stesso, invece, era il brano di Nick Kamen, lui se lo canta, se la canta lui stesso. Poi Nick Kamen, che non ho mai capito, se è più famoso per le sue canzoni o per quel fisico da urlo messo in mostra in lavanderia mentre aspetta in mutande che jeans e t-shirt bianco finiscano la centrifuga. Per chi non lo ricordasse, il celebre spot della Levi's targato 1984. Ma torniamo alla nostra promessa, la promessa di Diego, quella che fa a se stesso, un po' come Nick Kamen se lo dice a se stesso, alla vigilia di una partita di calcio che in Argentina non è mai una semplice partita, è un romanzo, è un concentrato di passione, un pentolone magico dove ribolle l'essenza del football, nato in Inghilterra ma diventato rito popolare e gioco più bello al mondo proprio in Argentina. Diego ha appena letto una pagina della Razón, gliel'ha passata un compagno di squadra. Ecco, ogni parola che legge fa montare in lui qualche cosa che a prima vista sembra rabbia, ma solo ad occhi disattenti. Perché? Perché in Diego cresce semplicemente una convinzione. Domani gliene faccio 4. 4 gol, ovviamente. E stiamo parlando del talento más grande che il calcio argentino abbia mai visto. Adesso potete iniziare già anche a scrivere: no, guarda che Messi è più forte, è meglio perché ha vinto di più. Io rimango dalla mia opinione. Punto e basta. Cioè che Diego travalica qualsiasi confine, nessuno lo ha più eguagliato, non fosse altro per il contesto in cui ha giocato. Discorso chiuso, ok? Baco, non devi essere d'accordo, va bene. Allora, Diego al tempo ha 20 anni, veste la maglia rossa dell'Argentinos Juniors e quella promessa appunto la fa a se stesso e al suo compagno. Come ha osato quello là parlare in quel modo di lui? Quello è una vecchia volpe del calcio sudamericano, anche se dovremmo dire un vecchio felino, perché parliamo di Hugo El Loco Gatti, che a un quotidiano di Santa Fe, alla vigilia di Boca Argentinos, ha pensato bene di parlare così di Diego. Maradona è un nanetto grassottello pompato dalla stampa che non mi segnerà mai un gol. Allora, Gatti di anni ne ha 36, ma l'arte della diplomazia evidentemente non sa cosa sia, e al tramonto anche della sua carriera, che è una signora carriera, eroe del Boca perché è lui in porta per esempio nel 1977 quando i Xeneizes vincono la loro prima Libertadores. I Xeneizes sono quelli del Boca Juniors. Il soprannome è presto spiegato. Buenos Aires, 3 aprile 1905. Un gruppo di adolescenti di origine italiana che abitano nel quartiere della Boca, abitato in modo particolare da tante famiglie di origine genovese, fonda il Boca Juniors. Sono stimolati dal loro professore di educazione fisica e la combricola si reca a casa di uno dei ragazzi, Esteban Baglietto, per dare vita ad un club di calcio. Solo che fanno molto chiasso e allora i giovani vengono cacciati di casa e si sistemano nella vicina Plaza Solis, dove su una panchina, spesso queste cose accadono su una panchina, scartano in primis il nome di Hijos d'Italia e fondano invece le Boca Juniors. Boca in onore del loro quartiere di appartenenza e Juniors perché un tocco d'inglese fa sempre la sua bella figura. Mai retrocesso il Boca, gioca in uno dei luoghi mitici del football, la Bombonera. Ci siete mai stati? Una cosa meravigliosa. Già la sua forma è molto particolare, con un lato che sembra quasi una palazzina, voi lo vedete, è dritta, non sono delle tribune, sono delle tribune verticali, come detto, sembra una palazzina. E la forma è così, perché quando hanno costruito lo stadio non c'era abbastanza terreno edificabile, quindi quel lato l'hanno costruito in quel modo. Ma non è la forma la sua caratteristica più importante, quella è ciò che respirate mettendo piede dentro la Bombonera. E quasi quasi oggi, che è l'8 dicembre, vi faccio un regalo in anticipo e vi faccio provare il brivido di entrarci per qualche secondo. Alzate il volume perché siamo dentro la Bombonera dove cantano. Che fine ha fatto il fantasma della retrocessione? Come ha detto loro, mai in B. Che fine hanno fatto, cantano, le Galline e il San Lorenzo? Nessuno vuol venire alla Bombonera. Chiedetelo a quelli, dicono anche altra cosa di Avellaneda. Forza Boca Juniors, sai che ti voglio bene, ti seguirò sempre, un sentimento, ecco la 12, quella che ti accompagna sempre, quella che c'è nei momenti belli e nei momenti brutti. E questo è il canto. Spiego solo un paio di particolari, perché tra Galline e San Lorenzo uno potrebbe anche fare un attimo di confusione. Allora, la squadra di Papa Francesco, San Lorenzo, è la vera rivale storica del Boca, ancora prima del River. E le Galline? Beh, le Galline sono proprio quelli del River, perché qualche anno prima di questi canti, il River sta giocando la finale di Coppa Libertadores ed è avanti 2-0 sugli uruguagi del Peñarol. Però quella partita la perdono 4-2, subendo una rimonta che noi definiremmo da polli e in Argentina invece da galline, ecco spiegato. Allora, colori sociali del Boca, giallo e blu, leggenda vuole perché i ragazzi non si mettono d'accordo. Allora, che colore, e allora decidono di andare al porto e dicono la prima nave che attracca, vediamo che bandiera ha e quelli saranno i colori. Ebbene, attracca una nave battente bandiera svedese e voilà, il gioco è fatto. Abbiamo sentito questo canto della Dosse, la curva della bombonera, però il vero canto è un altro, famosissimo e ripreso in tutto il mondo. Allora, se la melodia che è ipnotica vi ricorda qualcosa, significa che avete orecchio. E allora, ecco qua, anche un po' di storia della musica prima di tornare alla nostra strana promessa di Diego, non mi sono dimenticato. Il brano originale, dal quale la versione Ultras copia musica e melodia, è Moliendo Caffè, cioè macinando caffè. Macinare caffè tutto il giorno, movimento ipnotico e infinito, come il canto della curva, capace di sostenere incessantemente la squadra in questo modo per 90 minuti. La canzone è scritta nel 1958 dal musicista venezuelano Hugo Blanco. Dicono che all'epoca Hugo sia minorenne e così non possa iscrivere il proprio nome alla Sociedad de Compositores, cioè la Suiza venezuelana. E quindi il pezzo viene firmato dallo zio José Manzo Perroni. Tutto bene? No, perché visto il successo, lo zio, parenti serpenti, vuole far credere che sia tutta farina del suo sacco, sia un'opera sua. Alla fine si mettono d'accordo con un 50% a testa. Uno prende il testo, l'altro invece la musica. Il pezzo viene inciso per la prima volta nel 1958 dal cantante Mario Suarez. La versione successiva, nel 1961, finisce al primo posto della classifica radiofonica in Argentina e di lì alla curva è un attimo. Come ci mette un attimo a varcare i cieli sull'Atlantico e arrivare in Europa, dove c'è una cantante capace di rendere magico qualsiasi testo, pure il bugiardino delle medicine. Figuriamoci una canzone bella e quella cantante si chiama Mina Mazzini.
Quando la quando la tarde languida e serena c'è la sombra, la che tu lo scappi dalla tua bella sentire, è già triste un canzone di amore della vieja molienda, che nel letargo della notte se tu c'è che mi...
Sa, sa, sa. Ecco, il dale del Boca è mutuato da Moliendo Caffè e questo canto accoglie il 9 novembre 1980 anche le squadre. Accoglie il giovane Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro. È un nome curioso il suo soprannome, El Pibe, perché in Argentina il ragazzo si dice El Pibe, non El Chico, come uno potrebbe pensare. Però anche in questo caso, per questa spiegazione, bisogna tornare a Genova e trovare il termine Pivello, che nella Pampa poi diventerà El Pibe. Ecco, il nostro Pibe ha gli occhi della tigre quel giorno e quando una tigre incrocia sul suo cammino un gatto, per giunta un po' loco, sappiamo tutti come andrà a finire. Diego non ha mai abbassato in vita sua lo sguardo e la testa e non lo fa ovviamente quando ha 20 anni. A proposito di Hugo, poco prima di entrare in campo dice: ha detto quelle cose perché è geloso di me. È stato un grande portiere, glielo riconosce, ma è il passato. Il Boca, tra l'altro, non è quello del 1977 di cui vi avevo parlato prima, e l'Argentinos è trascinato da quel nanerottolo rotondo. Il concetto di body shaming e correttezza non è molto in voga nel 1980 in Argentina come nel resto del mondo. E l'Argentinos con una vittoria si proietterà con decisione nella corsa alla vittoria al campionato. Quando i due si incrociano nel tunnel che porta in campo, Gatti, che probabilmente ha capito la malparata, si avvicina a Maradona e si affretta a precisare che lui quelle cose non le ha mai dette, cioè non le ha mai pensate, figuriamoci dirle ad un giornale, e che reputa Maradona un campione. Diego non lo degna nemmeno di uno sguardo, guarda altrove come se stesse ascoltando un ronzio. Lui tiene gli occhi puntati sull'angolo del cielo che si intravede fuori dal tunnel della Bombonera e inizia a visualizzare ciò che ha deciso. Allora, vi ricordavo, 4. Il primo è un rigore che si procura con un cross in rabona che sbatte sul braccio di un difensore. La rabona, ricordo che è un passo di danza, diventato arte nel calcio, e Diego in campo sa ballare come nessun altro. Mentre prende l'aria in corsa, Diego non abbandona mai lo sguardo di Gatti, gli tiene testa e lo spiazza. Ed è quello che ci vuole per prendere fiducia. Gli avversari a quel punto capiscono che hanno un solo modo per fermarlo: le botte, fare fallo. Uno in particolare, Oscar Ruggeri, detto Cabezón, che pare cacciarlo più che marcarlo, tanto che sono gli stessi compagni di squadra del Boca che gli dicono: oh, date una calmata perché così lo fai a fette. Ruggeri lo atterra sulla fascia destra all'altezza dell'area di rigore ed è un fallo veramente cattivo e anche inutile, aggiungo. Diego non calcia, disegna un arcobaleno che finisce all'incrocio lontano. Il terzo gol invece è un pallonetto che pare opera di una divinità, e forse lo è. Ne manca ancora uno. Diego corre verso la porta del Loco Gatti ed è falciato, rigore netto, ma l'arbitro assegna solo una punizione dal limite. I compagni di Diego iniziano a protestare, lui non fa una piega, si rialza, sistema il pallone, alza la testa e mette il quarto pallone in rete, sotto l'incrocio, ovviamente. 4 come aveva promesso. Ma non è finita qui la storia. Perché? Perché i tifosi, c'è un'altra promessa. I tifosi del Boca lì sotto sotto iniziano a dire: non sarebbe male vedere questo ragazzino con noi, però il Boca non ha soldi e l'Argentinos chiede qualcosa come 3 milioni di dollari. In più c'è quell'altra squadra, quella delle galline, il River, ricco e potente, che promette a Diego l'ingaggio più alto della rosa. Leggenda vuole che la stessa sera Diego stia passeggiando al porto con il padre e il papà gli confida un sogno. Sai una cosa, Dieghito? L'altra notte ho fatto un sogno. Tu che giocavi con la maglia del Boca alla Bombonera e tutta la famiglia in tribuna ad esultare per i tuoi gol. Non sarebbe fantastico? Diego a quel punto fa un'altra promessa, questa volta non a se stesso, ma a chi gli vuole bene. E sarà così, perché pochi giorni dopo un giornalista gli chiede conto del suo trasferimento al River, che tutti ormai danno per fatto. E Diego, che è un genio in campo, lo è pure al microfono. Lui risponde: non penso sia fatto, anzi mi ha cercato il Boca, cosa che assolutamente non è vera. I gialloblu non possono sborsare tutti quei soldi, però la trattativa proprio per questa frase ha inizio e il 20 febbraio del 1981 si chiude. Diego passa al Boca in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni più 4 giocatori. Fra questi c'è Carlos Horacio Salinas, che per inciso è il giocatore preferito dal papà di Diego. Per lo stesso giorno viene fissata anche un'amichevole. Diego giocherà il primo tempo con l'Argentinos e il secondo con gli Xeneizes. Quando l'arbitro fischia alla fine dei primi 45 minuti, tutti rientrano negli spogliatoi, ma non Diego, che tira dritto verso le tribune, verso la recinzione. Lì lo attende una persona, lo attende Don Francis, che è stato il suo primo allenatore, l'uomo che ha creato le Cipolline, la prima squadra di quel ragazzo tutto riccioli e arte nei piedi. Agli occhi quest'uomo, che sembrano contenere l'oceano intero, tanto sono pieni di lacrime. E Diego si sfila la maglia e gliela consegna. Don Francis la prende, la piega quasi come una reliquia, saluta e se ne va. A quel punto Diego gli urla: ma te ne vai? E lui gli risponde: sì, perché non potrei sopportare di vederti con un'altra maglia.
never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe that?
Così com'è, siamo arrivati fra una promessa e un caffè macinato alle 11.37, quasi situazione alberi, vedo che in tanti lo state facendo proprio quest'oggi. Adesso però mi rimane un'altra curiosità, quando addobbate l'albero, a parte dalle 11.45, perché come sottofondo avete mille storie ovviamente, scegliete una colonna sonora particolare? Lo chiedo perché io per esempio a casa Ferrando sono il terrore, perché pretendo sempre questa canzone di sottofondo. Marco, la tua anima rock è felice per questa scelta, tu puoi capire, io sentirei in loop per tutto il pomeriggio solo questa, però sono un'anima buona e generosa, quindi dopo un triplo ascolto di Bruce e della E Street Band concedo la playlist preferita al resto della famiglia. Anche da questa mia breve introduzione forse avrete intuito, si evince che siamo arrivati al momento della canzone di Natale, cenni storici e curiosità sulle canzoni delle feste, cenni e curiosità che fra l'altro possono permettervi di risultare particolarmente brillanti, più di quanto siate già tutti voi in occasioni varie, cioè ricorrenze varie, aperitivi, pranzi di lavoro o velati allo spunto giusto per incuriosire per esempio il capo, oppure le cene aziendali dove nessuno sa cosa dire se non inerente al lavoro. Ecco, con questi cenni, magari anche semplicemente questa sera a cena, farete bella figura. Ok, scusate, dopo il boss si registra un certo calo di tensione, lo ammetto, ma i classici si rispettano e si devono assolutamente ricordare, anche perché la storia di questo canto è piuttosto curiosa e è innanzitutto la storia di chi scrive questo canto molto curiosa, perché dovete sapere che questa persona fa una cosa assurda, rifiuta il posto fisso.
Non bestemmiare, il posto fisso è sacro!
Aveva ragione il senatore.
Ha ragione Checco Zalone, perché anche lui, oltre al senatore interpretato da Lino Banfi, non approverà questa scelta 240 anni dopo. Sì, perché Ernst Anschütz nasce nel 1780 in un piccolo villaggio di montagna in Germania. Questa è una canzone famosissima, questa sua canzone, eppure lui alla fine non se lo fila proprio nessuno. E noi adesso poniamo in chiusura di Mille Storie rimedio con la sua storia. Suo padre è il vicario locale, per Ernst prevede sostanzialmente la stessa carriera e lo fa studiare. Il pacchetto completo è teologia, filosofia, pedagogia, il tutto a Lipsia. Ma ciò nonostante, il figlio decide di rifiutare il posto lasciato in eredità, appunto il posto fisso. Glielo tengono in caldo anche per anni due, ma lui non si smuove di un solo millimetro. Rimane a Lipsia come insegnante, organista e cantore alla Neue Kirche. In più arrotonda insegnando piano, viola, violino, violoncello e clarinetto, i bonghi non ci sono. Due lavori per quest'uomo, ma entrate scarse. Per lui, la moglie e i magnifici sette, vale a dire i sette figli. Anni dopo di quell'uomo dovete sapere che non rimane praticamente nessuna traccia, per così dire, nessuna traccia fisica. Non so, magari una targa nella sua scuola o nella sua città, neppure la tomba è sopravvissuta all'oblio del tempo. Ma negli archivi della città, ad un certo punto, spuntano dei manoscritti, i suoi manoscritti, e fra questi Der Tannenbaum, scritta nell'ottobre del 1824 e oggi conosciuta appunto come O Tannenbaum. Poi, quasi per caso, fra quei fogli compare una sua piccola autobiografia, poche pagine, dove parla soprattutto del suo cammino artistico e creativo, confermando che spesso gli artisti, i compositori, possono avere talento, ma senza un buon ufficio stampa finiscono a pane e cipolla. Lui cosa scrive? Se calcolo tutti i costi coinvolti, ho guadagnato poco o nulla da questo lavoro. Che questo lavoro non sia stato inutile lo dimostra il fatto che estranei e amici hanno rubato da me e hanno foderato i loro quaderni e quadernoni con le mie opere. Ma è sempre stata la mia sorte della mia vita. Dove ho seminato, altri hanno raccolto. Dove ho piantato, altri hanno colto i frutti. Adesso, caro Ernst, per onestà noi dobbiamo aggiungere una cosa, lo facciamo noi per lui, perché anche lui prende qualcosa in prestito. Perché quattro anni prima Joachim August Zarnach pubblica una canzone sull'albero. Anschütz ne prende la prima strofa che dice «Sei verde non solo d'estate ma anche d'inverno quando gela e nevica». E lui la trasforma abilmente in «Sei verde non solo d'estate ma anche d'inverno quando nevica». Diciamo che non è che si sia impegnato più di tanto a dare un tocco di originalità al nuovo testo. Oltre a questo poi ci sono delle altre similitudini più o meno grandi. In ogni caso, l'anno scorso, in occasione dei 200 anni di O Tannenbaum, in parte si è corso ai ripari. Perché? Perché la Deutsche Post ha emesso un francobollo speciale, dimenticandosi però, vedete, questo è il suo destino, il nome dell'autore, riabilitato però alla fine con una lapide commemorativa davanti alla canonica dove è nato, ma soprattutto poi alla fine con l'omaggio più bello, un sentiero che si snoda per 4 km circa intorno a Goldleuter, siamo in Turingia, il suo paese natale, dedicato alle sue canzoni, troverete qualcosa come sei stazioni, ognuna delle quali invita a fermarsi e a cantare tutti insieme. Mille Storie torna domani.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Je l'aperçois.